Eu tô falando com ele, sim. Eu tenho que ir embora. Mas já era para ver. E a pessoa fazer para apoiar a eleição.
Mas estou de acordo.
Bene, apriamo la parola del Signore nel libro degli Ebrei, capitolo 1, dal versetto 1. Il tema di questa mattina è la prova della fede. Ebrei, capitolo 1, versetto 1. Il Dio, dopo avere in molte volte e molte maniere parlato anticamente ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi mediante il suo figliolo, che egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale pure ha creato i mondi, il quale, essendo lo splendore della sua gloria e l'impronta della sua essenza, e sostenendo tutte le cose con la parola della sua potenza, quando ebbe fatta la purificazione dei peccati, si pose a sedere alla destra della maestà nei luoghi altissimi, diventando così di tanto superiore agli angeli di quanto il nome che ha eredato è più eccellente del loro. Questo testo, il Signore in questa parola ci dice che Dio ha desiderato parlare molte volte e in molte maniere. Ha parlato molte volte, in molte maniere, anticamente ai padri. Lo ha fatto per mezzo dei profeti e poi dice in questi ultimi giorni ha parlato a noi mediante il suo amato figliuolo, costituito da Dio, erede di tutte le cose, mediante il quale figlio egli ha creato tutte le cose. Allora, proprio recentemente, mentre sono in macchina, spesso rifletto, mi sono chiesto, ma perché Dio parla? Perché noi leggiamo la parola? Qual è lo scopo per cui Dio parla? Perché devo dire che mai come ai giorni nostri, al tempo di Laodicea, abbiamo la percezione che sia importante capire. Non a caso nelle nostre case certamente tutti siamo pieni di dizionari. Ora attraverso internet digiti una parola e ti viene fuori una sequenza di spiegazioni, di approfondimenti particolari sul significato, sull'etimologia, sulla provenienza di quella parola. La conoscenza, dice la parola, peraltro, aumenterà. Veramente possiamo dire che abbiamo spaccato il capello in quattro, che non ci siamo accontentati di definire le caratteristiche del capello, ma abbiamo voluto entrare, abbiamo visto ai giorni nostri anche le foto che ci pervengono da Marte, dove si sta analizzando il terreno per vedere, per capire se allora l'uomo è assetato di conoscenza e ritiene che una volta che conosce una cosa, che approda la conoscenza di qualcosa, di avere la chiave della scienza. Non è così secondo il pensiero di Dio. Conoscere non vuol dire capire. Tante volte noi diciamo, ha capito l'Evangelo, quindi dobbiamo battezzare. Ma non è vero. Non dice questo la parola. Non è soltanto un fatto di comprensione della nostra mente. Ma la parola ci dice che Dio parla per creare. Non parla per intrattenere, ma parla per creare. Lo scopo della parola è plasmare la massa informe vuota, perché questa massa informe vuota acquisisca le forme, i contenuti che Dio intende conferirgli. E questo è lo scopo per cui Dio parla. Dio parla nella nostra vita perché ciascuno di noi che siamo il progetto di Dio deve acquisire le forme e i contenuti per cui Dio ci ha creato. Ciascuno di noi siamo il progetto di Dio. Non ce n'è un altro prima, non ce n'è stato un altro prima, non ce ne sarà un altro dopo. Questo fatto mi fa sentire prezioso, importante, mentre il diavolo dice, ma guarda, sulla terra ci sono miliardi di persone e quindi tu cosa conti? Non c'è niente di più importante di una sola persona. Allora Dio parla e parla per perseguire questo scopo, quello di creare in noi il suo regno, quello di fare in noi quello che lui vuole, quello che lui ha progettato, quello che lui desidera che noi siamo. Noi forse abbiamo altre idee della nostra vita e la concepiamo in modo diverso, ma Dio parla perseguendo questa importante, gloriosa finalità. Allora, invece, ai giorni nostri la conoscenza è aumentata e mi rendo conto che anche nella Chiesa romana, dal momento in cui la parola di Dio è stata liberalizzata, si sta studiando e avverto delle profonde lacerazioni in seno anche a questo movimento così, così grande, dove le persone leggendo scoprono delle cose. Qualcuno a volte telefona e dice: ma come mai la Bibbia dice? Perché stiamo facendo le letture di gruppi, no? Di qua o di là, e quindi ci rendiamo conto. Ci sono delle persone che fanno delle predicazioni perfettamente bibliche, come possiamo dire, che dal momento in cui uno capisce, comprende, è un credente. È questo il problema. Io ricordo quando 35 anni fa il Signore mi ha convertito, andai a un primo convegno nel 74 a Roma, e eravamo insieme con tanti credenti, e mi ricordo l'elemento che era importante, che mi rimase impresso, dice: noi siamo credenti perché non crediamo nel pedobattesimo, ad esempio, no? Non crediamo in certi macro errori, la Madonna e così via. E questo è il motivo per cui siamo credenti, perché abbiamo la sana dottrina, perché non cadiamo in certi macro errori, oppure siamo credenti per qualcosa di diverso. Ecco, questo credo che il Signore lo ponga sul nostro cuore come elemento di riflessione, non solo di oggi, ma tutti i giorni. Quando dicevo, a volte guido, sono in macchina e ascolto la parola e medito, a volte devo confessare che c'è una profonda incredulità naturale nel mio cuore, che mi spaventa. Mi posso rallegrare nella parola che sto ascoltando, ma posso non credere che Dio sia lì con me in quel momento e non realizzare la presenza di Dio. E questo invece è lo scopo della fede. Allora, Dio ha parlato anticamente, abbiamo letto, ai padri, molte volte, in molte maniere. In questi ultimi giorni ha parlato a noi mediante il suo figliolo, che è lo splendore della sua gloria e che è l'impronta della sua essenza. Dio parla attraverso i profeti, parla attraverso Cristo. Egli parla in molte, abbiamo visto anche ieri sera, se abbiamo occhi per vedere e guardiamo tutto attorno a noi, vediamo la benignità e la grazia del Signore. Egli parla per farsi conoscere, per farci conoscere il suo carattere, per farci conoscere chi Egli è, prima di tutto. Quando due fidanzatini cominciano a stare insieme e si parlano, lo scopo è quello di conoscersi. E allora si manifesta il pensiero del proprio cuore, e man mano che l'uno conosce l'altro, che capisce quali sono i pensieri, i valori, i desideri, le passioni, le ambizioni, gli obiettivi, allora nasce fiducia, nasce intimità. Il Signore parla perché vuole conquistarci, proprio come un innamorato vuole conquistare la sua innamorata. Egli ci ama, ci parla per amore, perché non si accontenta semplicemente che noi diciamo sì, lo faccio, ma Egli vuole conquistare il nostro cuore. È ben diverso. Non è solo questione mi vuoi sposare, no? Ma Egli parla per conquistare il nostro cuore. Egli parla perché ci ama e desidera infiammare le corde del nostro cuore, della nostra anima, d'amore per Lui. Dello stesso amore col quale noi siamo amati, perché Lui ci ama teneramente, in modo appassionato. Quando leggiamo nel profeta, dice: se voi mi disubbidite, se voi vi allontanate da me, dice, io piangerò nel segreto. Egli è il buon samaritano. Egli è quel padre che soffre a casa perché il figlio l'ho abbandonato. Egli ci ama teneramente, siamo suoi, siamo l'opera delle sue mani ed egli non smette di amarci e per questo parla e parla costantemente tutti i giorni della nostra vita, perché ci ama. E parla per generare nei nostri cuori la fede, perché la fede, Romani 10, 17, viene dall'udire, e l'udire sia per mezzo della parola, per questo Dio parla. La fede viene dall'udire, l'udire sia per mezzo della parola. E i Romani, al capitolo 10, dai versetti 18 a 21, laconicamente il Signore dirà: ma non hanno essi udito? Ma non hanno essi udito? Ma certo che hanno udito. Dice: la loro voce è andata per tutta la terra. Oggi pensate che sia un problema di udire? Non hanno essi udito? E l'importante, tante volte diciamo, l'importante è udire. No, l'importante non è udire. L'importante è ricevere la parola, accoglierla, perché questa parola dia, si realizzi. Se la parola non si realizza, è bestemmiata, è calpestata. Se la parola non produce quello che essa stessa afferma, la parola è rifiutata, è infangata, è calpestata, è umiliata. Quindi l'importante non è udire, l'importante non è capire, conoscere. Dice: ho capito, no? Ai nostri giorni la fede è scambiata con la conoscenza, e nel nostro caso la conoscenza della giusta dottrina. Attraverso lo studio della Bibbia abbiamo acquisito una grande conoscenza, ma la parola dei profeti di Gesù Cristo ci è stata donata per generare la fede in colui che parla. E la fede in colui che parla ci porta ad ubbidire. Se voi mi amate, dice l'Evangelo di Giovanni, ubbidirete alla mia parola. La parola profetica, la parola del Signor Gesù, la parola degli apostoli, tutto il canone delle scritture, tutta la parola di Dio è là che attende di potersi concretizzare. Ma se rimane là come un potenziale che non diventa operativo, che non si realizza, è bestemmiata. Dice: ah, guarda, se vieni in casa mia ti faccio vedere quanti libri ho. Ho una biblioteca nutritissima, piena di testi, commentari, studi, no? Sì, ma se tutto questo bagaglio enorme, meraviglioso, rimane là e non cambia, cosa cambia? Il mio cuore, la mia mente, perché diventi la mente di Cristo, la mia anima, il mio spirito, tutto il mio essere. Dio desidera possederci come le acque possiedono il fondo del mare. Siamo stati creati per questo. C'è un primo stadio creativo dove noi siamo stati creati. C'è la nuova nascita, nascere di nuovo, nascere dall'alto. Dice: il vento soffia dove vuole, tu ne odi il rumore. Non sai né dove viene né dove va, ma chiunque è nato dallo Spirito non è nato da carne e da sangue, a riceve lo Spirito di Dio, la parola di Dio, e fa di lui una nuova creatura. Questa è la vera creazione che ha valore agli occhi di Dio. Nati di nuovo, ad opera dello Spirito Santo. Possiamo, sì, abbiamo detto questa mattina, cadere, peccare, ma gloria al Signore, la sua grazia, la sua presenza è con noi. E questo fa di noi dei figli di Dio, nati per mezzo del seme, cioè la parola di Dio, che si è realizzata, concretizzata nel nostro cuore. Allora, la parola ci è stata donata per generare fede in colui che parla, perché la fede ci permette di entrare in possesso della parola del Signore. Leggiamo il testo al quale ho fatto spesso ora riferimento nel mio parlare, Ebrei capitolo 11, leggeremo prima il versetto 6 e poi il versetto 1. Ebrei capitolo 11, versetto 6. E poi versetto 1. Ora, senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che è il rimuneratore di quelli che lo cercano. Versetto 1. Ora la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Allora, abbiamo letto che senza fede è impossibile piacere a Dio. Se noi pensiamo di piacere a Dio perché semplicemente siamo persone serie, che fanno quello che la parola dice, se noi pensiamo di piacere a Dio solo perché siamo persone tutto di un pezzo, che quando promettono qualcosa lo fanno, noi abbiamo sbagliato l'obiettivo. Per piacere a Dio bisogna essere uomini di fede. Questo è il primo punto. È impossibile piacere a Dio. Noi possiamo piacere, per le due caratteristiche ad esempio che ho citato, agli uomini, ma piacere a Dio è un'altra cosa. Devo capire cosa piace a Dio, non cosa piace a me. A Dio piace la fede. Per altri Abramo poteva essere un uomo che non valeva niente, ma agli occhi di Dio valeva, perché Abramo credette a Dio. Noè credette a Dio, anche se si spogliò nella sua tenda e si mise in cattiva luce agli occhi dei suoi figli, però piaceva a Dio perché era un uomo che credeva, era un uomo di fede. Allora, senza fede è impossibile piacere a Dio. Chi si accosta a Dio deve credere che Dio è. Io penso ieri sera di aver fornito alcuni elementi importanti. Dicevo, il 90% della gente crede che Dio c'è. Non c'è cosa più colpevole credere che un Dio ci sia e non volerlo conoscere. E non dare il proprio tempo, la propria vita, le proprie energie, le proprie forze, come dice il Signore. Tu amerai l'Eterno, il tuo Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutte le forze tue. Dice sì, certamente i colori, i sapori, le armonie, le dinamiche della vita, tutto ci attesta che c'è un creatore. E poi non lo vuoi conoscere. E poi non lo vuoi cercare. E poi non lo vuoi amare. Io devo dire, fin da piccolo mi sono sentito chiamato. Non so spiegarvi come e quando, ma tante volte anche nella mia infanzia dicevo: Signore, dove sei? Sentivo un'assenza, un bisogno fondamentale. Qual è il senso della vita, dei miei giorni? Non perché soffrissi di qualcosa di particolare, ma il senso per cui io esisto e io morirò domani. Qual è il senso della nostra vita? Perché viviamo? Perché siamo nati e perché dobbiamo morire? Siamo tutti qui condannati a morte, eh? Non sappiamo quando la condanna avrà luogo, ma certo è che tutti moriamo. Questa è una parola di consolazione, non è una parola di condanna, è una parola di gioia, perché se capiamo che siamo nati per morire, vuol dire che durante questo breve spazio di vita, che la parola definisce come un vapore, ci corre l'obbligo, se non siamo delle bestie incallite, di cercare il nostro creatore, colui che ci ha fatto, e chiedergli qual è lo scopo per cui tu mi hai creato, invece che essere avidi, ingordi, pronti a divorare e a mangiare le cose materiali che stanno davanti a noi e a ingozzarci appunto delle cose del mondo. Allora dobbiamo dire: Signore, abbi pietà di noi, risveglia i nostri cuori, perché possiamo veramente appressarci a te per conoscerti, per amarti, per accarezzarti, per gioire di te. La fede ci è stata donata da parte del Signore, ci viene donata, non è qualcosa per cui dobbiamo lottare e faticare. La fede viene dall'udire, ma c'è udire e udire. C'è un udire semplicemente per conoscere, che si sente soddisfatto dell'aver semplicemente udito ed aver capito, e c'è un udire invece che ci porta a piegare le ginocchia del cuore e ci dà la consapevolezza che Dio che parla è vivente, che quella parola, dicevo martedì, che quella Bibbia diventa parola di Dio, che non è semplicemente una Bibbia, ma è parola di Dio. Dio sta parlando, come quando il giovinetto Samuele disse: Signore, parla, perché il tuo servo è qui che ascolta. Altro che leggere la Bibbia. Ho letto la Bibbia. No, mi sono incontrato col mio Dio. Ho udito la sua parola. La sua parola è come miele dolce al mio cuore, come una spada che taglia, che affetta e che produce quello per cui Dio la manda. Allora, Dio è vivente. Consapevolezza che Dio è vivente ora. e sta ora guardando nei nostri cuori. È vivente ora. Non è semplicemente che stiamo... Dio è vivente. Questo è il culto al nostro amato Salvatore, benefattore. È vivente, è reale, vuol dire vivente. È reale come lo è Vincenzo che è qui davanti a me? È reale. È reale. Non è un fatto ipotetico, immaginario. Quante volte gli atei hanno detto ai credenti: ma se veramente è vero quello che dite, come mai non vivete in un modo diverso? Se quello che dite è proprio vero, oh, è grave, dalla sua fredda e cruda razionalità. Dio è reale, è vivente. E Dio dice rimunera. Cosa vuol dire rimunera? La remunerazione è il salario di cui è degno il lavoratore dopo aver eseguito un lavoro. Quindi Dio rimunera. Agli occhi di Dio la fede è un lavoro. Tu hai prestato fede alla mia parola. Tu l'hai accolta in un cuore onesto. Ebbene, ora io ti pago. Ti do esattamente quello che tu hai chiesto. Io vengo come Dio performante, eseguo esattamente quello che tu hai creduto, siati fatto secondo la tua fede. Che meraviglia! Ci sono degli uomini di fede che hanno preso Dio in parola e che sono stati uomini che hanno lasciato un solco profondo nella storia per la loro fede. Ci sono certamente fra di noi delle persone che non cercano gli onori del mondo, non cercano delle grandi acclamazioni, ma che pregano per fede, intercedono per fede, che stanno davanti a Dio con la mano levata per fede. La fede lascia un solco, la fede è quella che permea questo mondo e gli dà le forme di Dio. Senza fede è impossibile piacere a Dio. Chi si accosta a Dio deve credere che Dio è e che Dio remunera, cioè dà il suo salario all'uomo che gli presta credito, che valuta, che dà valore alla parola di Dio, che non la lascia cadere in terra, che non la calpesta, come nel caso del seme che cade sulla terra, sulla strada. La fede, poi abbiamo letto versetto 1, è certezza di cose che si sperano. Se sperano vuol dire che non ci sono, ma che si realizzano certamente. E la etimologia della parola dimostrazione dice proprio è l'appropriazione, la fede, delle cose che non si vedono e che Dio ci ha donato. La fede si appropria. E questo è un aspetto importante. La fede ci rende proprietari, possessori. Molte volte noi parliamo di cose di cui non siamo proprietari, no? Allora uno può dire: che bello quel giardino, e può descriverlo quel giardino, no? Oppure: che bello quel cibo, che buono quel cibo, e può descrivere tutto di quel cibo. Ma se uno è proprietario di quel cibo, perché è suo, non solo lo descrive, ma se lo mangia. Lo mangia, ne gode il privilegio di esserne diventato possessore. Ecco, colui che ha fede è un proprietario, è un possessore. Usa il terreno che Dio gli ha donato, mangia i cibi che Dio gli ha donato e ne entra in possesso. Stavo proprio ieri mattina e pomeriggio meditando alcuni testi, poi se abbiamo tempo li meditiamo insieme, e mi rendevo proprio conto tutte le promesse che il Signore faceva al suo popolo perché il popolo fosse un popolo di conquistatori, di proprietari. Molto spesso noi siamo poveri in canna, conosciamo tutto dei giardini, delle valli, delle montagne, dei mari, dei monti, però non siamo proprietari di niente. E la nostra povertà urla forte, più forte di quello che diciamo. Parliamo di cose grandissime e non possediamo proprio niente. E invece il Signore vuole fare di noi dei veri proprietari. E il proprietario è colui che ha fede. Per la fede ne entra in possesso. Non solo parla di una parola, di una promessa del Signore, ma è sua. È una realtà. Questo trascende, non è nelle nostre capacità, non è nei nostri mezzi. Giustamente ogni tanto Lorenzo ci dice: dove finiscono i mezzi, le capacità dell'uomo, là inizia la fede. La fede ci permette di appropriarci di qualcosa che non si vede, di qualcosa che non si capisce, di qualcosa che non si comprende, ma è la certezza riposta nella parola di Dio, nella promessa del Signore. La fede è certezza, la fede si appropria. La fede è la dimostrazione, l'appropriazione è la dimostrazione delle cose che non si vedono, ma che Dio ha donato ai suoi figlioli. Leggiamo ora in Ebrei al capitolo 3, dal versetto 4, leggeremo alcuni versetti. Prima leggiamo il versetto 4. Poiché ogni casa, Ebrei capitolo 3, versetto 4, poiché ogni casa è fabbricata da qualcuno, ma chi ha fabbricato tutte le cose è Dio. E questo versetto dobbiamo intenderlo proprio in senso lato. Ogni casa, ogni costruzione, ogni consesso, ogni ambito è fabbricato, cioè è progettato e costruito da qualcuno. Non è uno scoppio, come si diceva ieri sera. Non è un caso, ciascuno di noi. C'è dietro un progetto, dietro una casa, una realizzazione, è fabbricato da qualcuno. Allora, questo il Signore sembra voler dare questa verità al suo popolo. Rendetevi conto che voi siete il mio progetto, siete la mia casa. No? Passiamo ora al versetto 7. Perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi, se udite la sua voce, non indurate i vostri cuori, come nel dì della provocazione, come nel dì della tentazione del deserto, dove i padri vostri mi tentarono mettendomi alla prova, e videro le mie opere per 40 anni. Perciò mi disgustai di quella generazione, e dissi: sempre erra il cuore loro, ed essi non hanno conosciuto le mie vie, talché giurai nell'ira mia, non entreranno nel mio riposo. Guardate, fratelli, che talora non si trovi in alcuno di voi un malvagio cuore incredulo che vi porti a ritrarvi dall'Iddio vivente, ma esortatevi gli uni gli altri tutti i giorni, finché si può dire oggi, onde nessuno di voi sia indurato per inganno del peccato. Amen. Che parola grave. Dio è il proprietario, egli è il progettista, egli è il costruttore, il realizzatore di ogni cosa. Dice: voi siete la mia casa. Guardate con quale dovizia di particolari e di parole il Signore dirà al suo popolo: tu sei il mio tesoro particolare. È come se lo dicesse a ciascuno di noi: io ti ho creato. E non si costruisce una cosa così senza scopo. Noi abbiamo tutti uno scopo nella nostra vita per cui Dio ci ha creato. Perché egli è il creatore, noi siamo le creature. Non possiamo disconoscere questo fatto, che siamo la cosa creata. E quindi è un obbligo cercare il Creatore, conoscerlo, conoscere la sua volontà per realizzarla. Non è una facoltà, non è facoltativo, non è opzionale, lo faccio o non lo faccio. No, no, non abbiamo scelto di venire al mondo, Dio ci ha creato, ci siamo. E ci siamo per uno scopo. Cosa facciamo? Lo conosciamo o non lo conosciamo questo scopo? Ci interroghiamo o non ci interroghiamo? Oppure semplicemente cominciamo a mangiare, a dormire, a camminare, a lavorare? Ci siamo o non ci siamo? Dio mi ha creato, ci sono. E io ho uno scopo. C'è uno scopo. Non sarà questo l'obiettivo principale della mia vita? Conoscere lo scopo per cui sono stato creato. Allora, per questo il Signore ha parlato anticamente, parla ancora tutti i giorni. La nostra società è piena della possibilità di approdare alla parola di Dio. Allora, il Signore ha costruito ogni cosa, voi siete la mia casa, voi, io vi ho fatti, io vi amo. Oggi dice, se udite la mia voce, oh, quante volte udiamo la voce di Dio, non indurate il vostro cuore. Perché questa voce del Signore non si rivolge alla nostra testa semplicemente, ma si rivolge al nostro cuore. L'ambito di suo interesse è il cuore, perché nel cuore ci sono i sentimenti, nel cuore ci sono le gioie, nel cuore ci sono le passioni, nel cuore c'è tutto quel mondo interiore che dà significato e valore alla nostra vita. Non indurate i vostri cuori, permettete alla mia parola di entrare nel vostro cuore, perché questa parola opera in voi. Quando il Signore diede le sue leggi, le sue prescrizioni al suo popolo, dice queste parole ti staranno nel cuore. Nel Cantico dei Cantici c'è un passo che io cito spesso, dice mettimi, cioè la mia parola, come un sigillo nel tuo cuore. Sapete, il sigillo è mio. Quello farà di te un mio figlio, una mia creatura. Un sigillo. Cioè un sigillo che modifica la materia con la quale impatta. Mettimi come un sigillo nel tuo cuore. Allora dice, non indurate i vostri cuori. E poi cita l'esempio, non fate, dice, come il mio popolo, che videro le mie opere per 40 anni. Videro. Cioè, io parlai loro e loro videro la mia parola. Cioè, la concretizzazione della mia parola, loro la videro sotto i loro occhi. Videro le mie opere. Cioè, le opere che io ho fatto, le feci loro vedere e le videro per 40 anni. E poi aggiunge, per 40 anni mi tentarono. Fra un attimo leggeremo i contenuti della tentazione, anche se non facciamo in tempo a vedere tutto quello che il Signore ha messo nel mio cuore, ma videro le mie opere per 40 anni e mi tentarono per 40 anni, si lamentarono per 40 anni e furono insoddisfatti per 40 anni. E per questo dice io giurai nella mia ira, perché Dio ha un'ira, come si diceva ieri sera, che si manifesta dal cielo. E quello che vediamo ai giorni nostri deve veramente dirla lunga. Non entreranno nel mio riposo. Non entreranno nel mio riposo. Non saranno proprietari del mio riposo. Allora, a un certo punto nella parola del Signore, leggiamo che il Signore parla al suo popolo e vediamo, mi sono dimenticato di metterci il passo, ma me lo ricordo a memoria. Leggiamo nel libro dell'Esodo, al capitolo 15, Libro dell'Esodo, capitolo 15, leggiamo alcuni versetti, versetto 22, poi Mosè fece partire gli israeliti dal Mar Rosso ed essi si diressero verso il deserto di Shur. Camminarono 3 giorni nel deserto e non trovarono acqua. E quando giunsero a Mara, non poterono bere le acque di Mara, perché erano amare. Perciò quel luogo fu chiamato Mara. E il popolo mormorò contro Mosè, dicendo, «Che berremo?» Ed egli gridò all'Eterno. E l'Eterno gli mostrò un legno che egli gettò nelle acque, e le acque divennero dolci. Quivi l'Eterno dette al popolo una legge e una prescrizione, lo mise alla prova e disse, se ascolti attentamente la voce dell'Eterno che è il tuo Dio e fai ciò che è giusto agli occhi suoi e porgi orecchio ai suoi comandamenti e osservi tutte le sue leggi, io non ti manderò addosso alcuna delle malattie che ho mandato addosso agli egiziani, perché io sono l'Eterno che ti guarisco. Poi giunsero ad Elim, dove erano 12 sorgenti d'acqua e 70 palme, e si accamparono quivi presso alle acque. Che testo meraviglioso! Allora, cosa fece il popolo? Avevano visto la mano di Dio che li aveva fatti passare in mezzo al mare, e queste acque si erano raccolte come delle muraglie, loro passavano per l'asciutto, e di là c'è stato il canto trionfale, la danza, la gioia, il gaudio. E così nella nostra vita, quando il Signore opera qualcosa di meraviglioso, c'è il canto, c'è la danza, c'è la riconoscenza a Dio per il bene ottenuto. E poi Mosè disse: partiamo, entriamo in possesso di quello che Dio ci ha donato. Ora, là sono stati inabissati gli egiziani, il nemico è stato sconfitto, noi siamo di qua, cantiamo, ora partiamo, entriamo in possesso. Entriamo in possesso dell'opera di Dio, è meraviglioso. Inizia il cammino. Ed è così nella nostra vita. A un certo punto, dopo che Dio ci ha parlato, dopo che abbiamo cantato, dopo che abbiamo esultato, occorre camminare. E molto spesso il cammino che è davanti a noi è un cammino di deserto. Non ci sono più le acque sollevate come muraglie, non c'è più niente che ci supporti, c'è davanti a noi un grande, interminabile deserto. Ma attenzione, senza fede è impossibile piacere a Dio. Non c'è solo il deserto, gloria a Dio. Il Signore è con noi, dice: io non ti lascio, io non ti abbandono. Ci può essere il deserto dei sentimenti, il deserto della compagnia degli uomini, il deserto di qualunque genere, ma io, dice, sono con te. È la mia presenza che dà valore e significato ai tuoi giorni. Allora, fecero 3 giorni di cammino, abbiamo letto, senza trovare l'acqua. Solo 3 giorni di cammino, senza trovare l'acqua. Poi finalmente trovarono l'acqua e stavano già per cantare perché c'era già l'acqua. Abbiamo trovato l'acqua. E poi andarono ad assaggiare l'acqua, era amara. Dopo 3 giorni che non bevevano, l'acqua amara. E io ho scritto qui nelle mie note: era finita la dolcezza della vittoria, ora c'era l'amarezza dell'acqua. Era finita la dolcezza della vittoria, ora c'era l'amarezza di quell'acqua. Ma ancora una cosa rimaneva ferma: io sono con te. E se io sono con te, sono sempre il progettista, tu sei la mia casa, sei la mia proprietà. Questo tante volte noi lo dimentichiamo. Tu mi appartieni, tu sei mio. E quindi è finita l'esultazione umana, ora siamo tu ed io da soli. Ora inizia in realtà la mia opera con te, personale. Prima eravamo nel campo dell'ufficialità, erano coinvolte tante persone, egiziani, il mondo intero, ma ora sono con te. Ora camminiamo tu ed io da soli. Ti metto davanti l'acqua amara, ti metto davanti l'amarezza. E la reazione del popolo è tipica, la troveremo in tutte le altre cose che vediamo successivamente. Il popolo mormorò contro Mosè, perché la colpa è sempre di qualcuno, no? E guardate, la costanza, la costante che troviamo in queste prove è che il popolo si lamenta sempre contro Mosè e contro Aaron. Sapete perché? Perché non avevano il coraggio di lamentarsi contro il Signore, perché in realtà E Mosè e Aaron dicono: ma cosa c'entriamo noi? Dice: noi abbiamo obbedito al Signore, noi stiamo facendo la volontà di Dio, noi abbiamo risposto a Lui, prendetevela con Lui, cosa c'entriamo noi? E il popolo si lamentava sempre contro Mosè, andavano da Mosè e da Aaron, li scuotevano: cosa ci avete fatto? Dove ci avete portato? In seguito al peccato, l'uomo ha ereditato un'altra disgrazia, la tendenza di scaricare la colpa. Questa è una tendenza naturale che noi abbiamo ereditato, che è la nostra disgrazia. Abbiamo ereditato la tendenza di scaricare la colpa. Dobbiamo materializzare il nostro stato di insoddisfazione, di inquietudine, la nostra amarezza su qualcuno. È naturale, è per ciascuno di noi. È colpa tua. No? Tu vedi due persone che si urtano con la macchina, magari non è neanche una cosa grave, uno scende subito e va. E tutte e due si ritrovano col braccio così. Poi se non interviene qualcuno che li calma, ti salta fuori anche qualcosa di grave. Ma è normale. È colpa sua, no? Allora, in seguito al peccato abbiamo ereditato questa disgrazia. Non siamo persone responsabili. Non siamo persone coscienziose, secondo la coscienza di Dio. Non siamo seri. Non siamo neanche virili. Non siamo uomini, secondo il cuore di Dio. Non abbiamo la capacità di dire mea culpa, mea grandissima culpa. Allora si lamentarono. Perché si lamentarono? Perché erano soli. Non c'erano più le promesse di Dio, non c'era più la parola di Dio, ma quei fatti, quelle situazioni parlavano nel loro cuore più forte di qualunque promessa del Signore. Ma senza fede è impossibile piacergli. Quante volte i fatti e le situazioni, le parole, parlano più forte della parola di Dio? E allora la nostra fede riposta nei fatti, nelle situazioni, ci permette di ottenere esattamente quello che la fede è. Quindi noi crediamo in quei fatti, in quelle situazioni, e quelle situazioni diventano il nostro Dio. Cioè ci signoreggiano. Le parole udite, l'amarezza, il dolore, quello diventa il nostro Dio. Infatti l'uomo è quello che crede. Ci sono persone che sono sempre rabbuiate. C'è una persona che conosco, ogni volta che lo vedo dico, oggi come va il tempo? Dico, è nuvoloso, c'è pioggia, zitto, ho tanti di quei problemi. Per forza, se noi poniamo la nostra fede nei nostri problemi, ci saranno sempre le località con le acque amare, ci sarà sempre il deserto, ma il Signore in realtà ci manda tutte queste cose, perché vuol vedere se tagliamo i ponti con i messaggi che ci dà il mondo per invece costruire dei ponti col cielo. Noi siamo costruttori di ponti col cielo, con la parola di Dio. Se costruiamo dei ponti col cielo, possiamo passare su questi ponti e entrare nel cielo, prendere le promesse del cielo e trasferirle sulla terra. Perché questo è lo scopo per cui siamo stati creati. Essere costruttori dei progetti del cielo sulla terra. Andiamo nel cielo, prendiamo i progetti del cielo, le mappe, i disegni ed ogni cosa, ma non solo questo, la forza, la potenza, Dio è con noi. E poi diventiamo costruttori sulla terra del cielo, perché il regno di Dio venga sulla terra. Alleluia! Questo è lo scopo per cui siamo stati creati. Ma in primis noi, la nostra stessa persona, deve essere una promanazione, una propagazione del cielo, della bellezza del cielo. Non c'è niente di più bello di un figlio di Dio guidato, ispirato dallo Spirito Santo. Quando parla, quando arringa, quando parla da parte del Signore, c'è una gloria, una bellezza, una maestà, una signorilità. Allora siamo stati creati per questo, per essere esattamente quello che Dio vuole che noi siamo. Perché Dio vuole intrattenere relazioni col mondo perduto, e lo fa non attraverso soltanto le piante, il cielo, che parlano, ma lo fa attraverso di noi, il suo progetto, la sua opera. Voi siete la mia casa, io voglio voi, io voglio i vostri cuori. Io voglio le vostre anime, io voglio la passione del vostro cuore, voglio potervi infiammare e con voi espandermi. Perché questo è lo scopo per cui lui dà talenti, le mine, la parabola, perché il Signore dice toglietelo a quello lì che aveva paura e datelo a quello che invece ha portato più frutto. Perché lui vuole espandersi, vuole manifestarsi in questo mondo. Allora Allora dicevo, qui iniziava la scuola per il suo popolo. E la scuola prevedeva un primo fondamentale ostacolo, acque amare. Quel luogo è stato chiamato Mara, no? Acque amare, perché potessero in quel luogo conoscere il Signore. Quelle acque amare le aveva messe lì il Signore, le aveva create il Signore, lo stesso che le aveva liberato dagli egiziani. E il Signore desiderava vedere se loro salivano più in alto dell'amarezza di quelle acque per contemplare il Signore stesso. Infatti un testo che mi piace molto nel Salmo 100 versetto 4 dice: entrate nelle sue porte con ringraziamento. Cioè, se riconoscete che ci sono delle porte, le porte ci danno l'ingresso a un ambiente, se riconoscete che ci sono delle porte che Dio costruisce, ebbene entrate in esse con ringraziamento. Entrate nei suoi cortili con lode, se riconoscete che ci sono dei cortili, cioè degli ambiti progettati, fatti da Dio, entratevi con lode. Celebratelo, benedite il suo nome. Oh, com'è duro benedire il nome del Signore quando c'è l'amarezza, quando c'è la contrarietà, quando le cose non vanno come noi vorremmo. Vi ricordate la moglie di Giobbe? Che cosa disse a Giobbe? Era arrivata l'ora dell'amarezza nella vita di Giobbe. La malattia, il dissesto finanziario, la perdita dei figli. Noi avremmo fatto un gruppetto di persone, saremmo andati là e dirgli: senti, ma che peccati hai commesso? E invece la parola di Dio dice che sulla terra non c'era un uomo come Giobbe. Era semplicemente che Giobbe era arrivato alla sua ora dell'amarezza e non doveva credere soltanto a quello che vedeva, ma doveva scalare, entrare nel cielo da uomo di fede e prendere. La moglie invece dice: senti, ma vedi che sei mezzo moribondo, lascia stare Dio e muori. L'amarezza molto spesso è addirittura ulteriormente acuita anche dai nostri cari, che ignari affondano il coltello nella piaga. Stai ancora santo nella tua integrità? Basta con questi discorsi, lascia stare Dio e muori. Giobbe cosa gli rispose? Tu parli da donna insensata. Abbiamo accettato tanto bene dalla mano di Dio. Rifiuteremo ora di accettare questa amarezza, questo male, dalla mano di Dio? Attenzione, c'è una parolina che ci dà il senso della fede di Giobbe: dalla mano di Dio. Non me la devo prendere con Mosè, non me la devo prendere con Aronne, ma è dalla mano di Dio che tutto questo viene. In tutto questo, poi continua la parola, Giobbe non peccò con le sue labbra. Quella difficoltà, quella prova, in realtà era un'opportunità. Noi molto spesso entriamo nelle difficoltà, nella nube della difficoltà, ci nutriamo di nube e diventiamo noi a nostra volta nebulosi, sostanza gassosa. Ma in realtà quella nube, quel fracasso, quel frastuono, era una grande opportunità. Perché? Perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è il Signore, il costruttore, il proprietario. Dio a Mara non cessava di essere il proprietario, e quella era la sua casa. Questo ce lo dobbiamo ricordare quando noi siamo nel frastuono della prova. Dio non cessa di essere padre e padre d'amore. Ci ama più che mai. Sapete quella storiella che a un certo punto ci vedevano quattro orme ed era il Signore che cammina con i suoi, e poi improvvisamente se ne vedevano solo due di orme. Dice: Signore, lì in quel giorno, lì in quella difficoltà, tu mi hai abbandonato, infatti ci sono solo due orme. Dice: ma figlio mio, dice, ma quelle due orme ci sono perché quel giorno tu non riuscivi a camminare, io ti ho preso sulle mie braccia, ed quelle sono le mie orme, non le tue. Non sono le tue orme, quelle sono le mie orme. Tu hai sentito il peso, ma se io ti avessi lasciato, tu saresti stato schiacciato. Quante volte noi non l'abbiamo saputo, non l'abbiamo realizzato, causa la durezza e direi anche i limiti della nostra condizione umana. Ma quante volte il Signore ci ha preso di peso sulle sue braccia
e ci ha portato per lenire, per fasciare, per culare, per minimizzare l'impatto del dolore. Perché ci ama. Però quel dolore era necessario, quell'amarezza era necessaria, quell'appuntamento erano fondamentali perché lui emergesse come Dio, come sovrano, come padre d'amore, come benefattore. Egli voleva rivelarsi in quel giorno, in quella località, in quel posto, dove c'era solo amarezza apparentemente. Chi si accosta a Dio deve credere che Dio è. Noi tante volte non lo crediamo. Conosciamo tutto della parola, ma non crediamo che Dio sia reale. Diciamolo pure chiaramente. Io lo posso dire che a volte non lo credo. E devo confessarlo come peccato. Oggi siamo trasognati, ci voltoliamo nei letti della nostra carne, in preda ad un sopore che ci impedisce di vedere la realtà di Dio. Dobbiamo abbandonare la pianura e salire in cima alla vetta e riscoprire la realtà di Dio. Basta solo questo. Non dobbiamo fare dei grandi studi. Dio che è reale nella nostra vita e nei nostri cuori. E se lo crediamo, l'amarezza si trasforma in dolcezza. C'è tanta dolcezza, c'è tanto miele per il nostro cuore bisognoso. E il Signore è lì pronto a far stillare il miele più squisito, più prelibato, per i figlioli che lo amano, che lo credono e che desiderano camminare con Lui. Bene, tardi, non voglio stancarvi oltre. Che il Signore benedica la Sua parola nei nostri cuori. Amen.